In Umbria a passo lento. Ambiente e cultura, arte e storia, avventura e benessere. Questa è l'Umbria, naturalmente. Notizie, storie, curiosità, tradizioni ed escursioni nel nostro territorio. In Umbria, naturalmente. Quante puntate di In Umbria naturalmente mancano alla conclusione della seconda stagione? Pochissime, appena tre, ma Nicoletta Giulietti è ancora presente dai microfoni di Umbria Radio in Blu per aprire anche questa settimana la nostra piccola guida turistica dell'Umbria, che ci racconta ad ogni puntata una storia fatta di paesaggi, tradizioni, archeologia e futuro del cuore verde d'Italia. E come sempre, per farlo, si avvale della preziosa collaborazione di tanti ospiti che ad ogni episodio sanno arricchire con tanti piccoli particolari la narrazione di un territorio che non è solo un centro geografico dell'Italia, ma rappresenta da secoli un crocevia storico, artistico e culturale a vocazione naturale. Ed è proprio lo stupore, il modo che più ci permette di spalancare gli occhi per godere di uno spettacolo attivo 365 giorni all'anno su questi territori. Quindi il mio invito di oggi non può che essere quello di lasciarsi stupire dall'Umbria con una visita, con un soggiorno anche breve. Sono certa, e lo è anche la nostra equipe redazionale, che allo stupore si aggiungerà il desiderio di tornare ancora una volta in Umbria per sentirne il respiro e lasciarsi trasportare verso cammini semplici dove uomo e natura da sempre hanno trovato il loro magico equilibrio. E per tutti i visitatori, cercatori di bellezza come noi che siamo in partenza sulle frequenze di Umbria Radio, restano a disposizione tracce e segni di un passato unico che affonda le sue radici nella preistoria e ci consegna tesori che nessun tempo ha corrotto, e mettersi in ascolto perché hanno ancora diverse storie da raccontarci. E questo avviene facilmente nei nostri piccoli borghi e nei luoghi in cui la natura è libera di esprimere la sua migliore capacità di colorare il mondo. Perché in Umbria, lasciatemelo dire, è un po' più facile fare un po' di silenzio e riprendersi il tempo di ascoltare. Le proposte di oggi sono tutte racchiuse all'indice di questo nostro appuntamento e quindi ascoltate il sommario e decidete se restare con noi. Le storie di questa puntata. Il racconto a più voci di questa settimana. In Umbria, naturalmente. Andremo a passo lento con un'escursione sui Monti Sibillini per approfittare, se possibile, di un'uscita sulla neve con le ciaspole, insieme alla guida Hai Gai, Giampiero Zurli. Poi proseguiremo per Scheggino con Augusto Lucidi, che ci aprirà le porte dell'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra e parlarci dell'antenna dedicata al tartufo. Ad accompagnarci in visita del Pianeta Giovani e a tenere acceso il nostro piccolo forum sulle nuove generazioni sarà ancora una volta un confronto tra due esponenti, uno della categoria giovani, Costanza Strinati, e l'altro appartenente a quello degli adulti, la dottoressa Maria Filomia. Belle storie stanno per partire dalle frequenze di Umbria Radio in Blu, ma tutto questo dopo la giusta dose di musica. E se di musica parliamo qui in Umbria, naturalmente, ricordate che tutto ciò che suona in compagnia di Nicoletta G ha solo la targa dei grandi successi. passo lento nei nostri comprensori. In Umbria, naturalmente. Bentornati in compagnia di Nicoletta Giulietti su Umbria Radio in Blu, che si accinge a mettersi in cammino anche questa settimana sui territori dell'Umbria, ma come è ormai nostra abitudine, sempre accompagnati da chi del camminare ne ha fatto un mestiere. E anche questa settimana a guidare l'uscita nel verde dell'Umbria è Giampiero Zurli, guida ambientale escursionistica, pronta a mettere in sicurezza i nostri passi radiofonici e a infilare i nostri piedi nelle ciaspole. Per condurci addirittura sulla neve.
Cari radioascoltatori, un saluto da Zurli Giampiero, la guida escursionistica che oggi vi propone di seguirlo idealmente sulla neve dei nostri monti sibillini, calzando le ciaspole e le bracchette da neve, che ci permetteranno di camminare agevolmente sul soffice manto nevoso. L'anello parte dal paese di Castelluccio, tristemente sfigurato dal terremoto del 2016. Dopo aver calzato le racchette da neve, si esce dall'abitato su Carareccia, che rimane alta rispetto alla strada asfaltata che conduce verso Visso nelle Marche. La prima parte dell'escursione a piedi prosegue in piano e costeggia un bel bosco di faggi, stando alti sulla valle di Canata, chiamata dai norcini anche Pian Perduto, a seguito della sconfitta subita nella battaglia con i Vissani, avvenuta il 20 luglio 1522. E causata dal possesso di un pascolo che un tempo era appartenuto al comune di Norcia e che era stato conquistato da Visso. L'epico scontro è ricordato in un antico poema popolare intitolato La battaglia di Pian Perduto, che secondo la tradizione sarebbe stato composto in ottave agli inizi del 600 da Berrettaccia di Castel Sant'Angelo, uno di quei pastori poeti famosi per la loro capacità di comporre versi e di recitare a memoria interi poemi. E ad inizio con questi versi: Giorno gualdese da bisogno mosso, di canetra nel bosco taglia un legno. Di norcia il guardiano gli corre addosso, ma bravo Giorno lo fa stare a segno. Ogni norcin da questo fatto scosso, d'armarsi contro Visso fa di segno. Norcia che ha più di forza vincer crede, ma vince Visso che nei santi ha fede. La valle fa da spartiacque tra il Monte Lieto sulla destra e il Monte Veletta e il Poggio di Croce sulla sinistra, che ammantati di boschi incombono sul nostro cammino. Giunti alla fonte di Canatra, a quota 1373 metri, si lascia il piano, imboccando un sentiero che netta salita si diparte dalla nostra sinistra nella faggeta. In base alle condizioni meteo, quelle del manto nevoso, si deciderà se salire il pendio fino al panoramico Monte Veletta, dalla cui cima, 1614 metri, si potrà ammirare la sfilata di cime nella cresta del Redentore. A questo punto si scenderà, lambendo un bosco di abeti, stando alti rispetto al Pian Grande, rientrando nuovamente nell'abitato di Castelluccio. Sono passate circa 4 ore e abbiamo affrontato un dislivello di circa 300 metri, che percorsi con le ciaspole ai piedi non sono certo pochi. Si tratta di un'escursione invernale in montagna, quindi pur non essendoci pericoli oggettivi, le condizioni atmosferiche potrebbero aumentare la difficoltà del percorso. L'abbigliamento è ovviamente da escursionismo invernale, scarponi obbligatori, ghette consigliate e bastoncini da sci. Nello zaino deve essere sicuramente riposto il pranzo al sacco e una borraccia con bevanda calda. Come sempre vi saluto augurandovi buoni passi da Giampiero.
Ma quanto mi è piaciuto questo giro diverso dal solito, fatto di silenzio ed atmosfere, quelle che solo la coltre bianca della neve dispensa anche qui, in Umbria, naturalmente. We used to laugh, we used to cry. Used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you. Like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking.
thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me. About me, about me.
I need you like the flower needs the rain, you know. I need you. Guess I'll start it all again, you know. I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring.
Gli ecomusei raccontano i musei diffusi nel nostro territorio senza mura e senza confini. Una sosta umanamente ecosostenibile con Augusto Lucidi. In Umbria, naturalmente. Sapete che in Umbria esistono dei musei senza porte e senza finestre, ma che all'interno del loro territorio racchiudono un concentrato di cultura tradizionale della nostra regione? Un esempio è quello della dorsale appenninica umbra, diffuso in un comprensorio che abbraccia questa area montana, articolato in centri di accoglienza dedicati alle parole chiave che descrivono la zona e in percorsi tematici che ricalcano antichi itinerari storici. Una di queste parole, antenna come viene denominata, non poteva che essere appunto il tartufo. L'antenna di Scheggino riversa l'attenzione ai temi del tartufo, della tartuficoltura e del mercato dei prodotti alimentari e della raccolta dei tartufi come un'eccellenza tematica. La mia e la vostra fortuna è che anche in questa puntata si è nuovamente reso disponibile dai microfoni di Umbria Radio Augusto Lucidi, responsabile del Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra.
Benvenuti all'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra. Oggi vi invitiamo a visitare l'antenna del tartufo che si trova a Scheggino, dove opera anche il museo privato del tartufo Urbani, voluto dalla famiglia di imprenditori per raccontare la storia della loro azienda e la loro evoluzione sino a diventare leader del settore. Il Museo del Tartufo Urbani si trova nel cuore di Scheggino, vicino alla piazza principale, sorto nel luogo dove la famiglia Urbani ha iniziato dall'attività, utilizzando gli stessi spazi da dove hanno mosso i primi passi. I tartufi sono funghi sotterranei che vivono in simbiosi con altre piante, le quali forniscono loro le sostanze per la nascita e lo sviluppo. Le zone dove crescono sono definite tartufaglie e si trovano principalmente ai margini delle aree coltivate e della zona boschiva, a contatto con le radici di querce, nocciole, carpini, lecci ed altre essenze arboree e arbustive come il cisto. L'apprezzamento del suo gusto da parte del pubblico e dei consumatori ha fatto sì che il prodotto fosse utilizzato in combinazione con i più disparati ingredienti, quali liquori, formaggi, paste alimentari e cioccolato. La preziosità del tartufo ha fatto in modo che esso abbia goduto fin dai tempi più antichi di una particolare attenzione, tanto che la sua raccolta era regolata da particolari norme perfino negli statuti dei comuni medievali. Per la tutela e il mantenimento della produzione si stabiliva tra l'altro che per la raccolta ci fossero addetti specializzati, chiamati i cavatori o tartufi o tartufai, norme in parte disattese dalle recenti leggi in materia che ha causato l'impoverimento della raccolta. Nel frattempo si sono specializzate delle aree dove le tartufaglie sono coltivate e la produzione viene alimentata con l'inserimento di particolari piante micorizzate. La richiesta di tartufi durante tutto l'arco dell'anno ha fatto sì che si sviluppasse una tecnologia conserviera sia basata sul sottovuoto che nella produzione di salse. Le varietà presenti nel nostro territorio sono il tartufo nero pregiato di Norcia e di Spoleto, il tartufo nero estivo, detto anche scorzone, il tartufo bianchetto o marzuolo, quello brumale invernale e quello uncinato di produzione autunnale. Per la raccolta il cavatore necessita di un particolare strumento detto zappetto, ma il contributo fondamentale nella ricerca è svolto dal cane che con il suo fiuto riesce a individuare il tartufo maturo che si cela nel sottosuolo. Prima dell'utilizzo del cane il tartufo veniva ricercato anche con l'ausilio del maiale, animale molto ghiotto di questo frutto della terra, ma anche con la presenza della cosiddetta mosca bianca, che per depositare le sue uova predilige i luoghi dove si trova il tartufo maturo. Secondo un'antica tradizione consolidata da numerose bibliografie, si crede che il tartufo sia un alimento altamente afrodisiaco. Il Museo del Tartufo Urbani è aperto e visitabile per gran parte dell'anno, mentre per laboratori connessi all'antenna del Museo della Dorsale Appenninica Umbra bisogna contattare il Comune di Scheggino.
In Umbria, naturalmente, il programma che cammina con te. Siete su Umbria Radio in Blu e con voi c'è Nicoletta Giulietti che vi accompagna in una lunga escursione sui territori dell'Umbria per ascoltare le storie che questa regione racconta attraverso il paesaggio, la sua identità storica, l'arte e la sua cultura tradizionale. Anche oggi gli ospiti intervenuti dai nostri microfoni hanno contribuito a farci scoprire e riscoprire il patrimonio materiale ed immateriale custodito in questa terra e nei suoi abitanti. Ma se avete la pazienza di aspettarmi qualche istante, nella seconda parte di In Umbria, naturalmente, potrete rendervi conto attraverso il forum radiofonico animato dai nostri ospiti di come può aver impattato il periodo pandemico e le problematiche che a questo sono collegate sulle giovani generazioni, ma anche come i nostri giovani sappiano adeguarsi ai tempi, rimodulando il proprio stile di vita, gli apprendimenti ricevuti e le loro passioni. Ma tutto questo nella seconda parte di In Umbria naturalmente, su Umbria Radio, dopo la pausa della regia.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.